continuiamo la lettura del capitolo 22, i versetti da 14 a 24. Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compie nel regno di Dio». E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra di voi, poiché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio». Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». E allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è qui con me, sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma vai a quell'uomo dal quale egli viene tradito». Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di essi avrebbe fatto questo. E nacque tra di loro una discussione: chi di essi fosse considerato più grande. Quando venne l'ora? È un'ora importante, perché è stata preparata con molta cura da Gesù ed è stata preparata dai due discepoli. Un'ora, quindi, attesa. Qui nel Vangelo secondo Luca questo termine, questa parola ora, non ha quel significato così profondo come ce l'ha nel Vangelo secondo Giovanni. E tutto il Vangelo, si può dire, è compreso tra queste due parole: non è ancora la mia ora, e alla fine è giunta l'ora. Però anche qui è certamente una parola che introduce e che ci prepara ad accogliere un fatto molto significativo e molto importante. Prese posto a tavola e gli apostoli con lui. Prese posto. Gesù certamente questa volta si è messo al primo posto, perché è lui il maestro e nella cena pasquale c'è un ordine. C'è l'ultimo, il più giovane, che dovrà a un certo punto fare la domanda: cosa significa questo? E c'è il capo famiglia che dovrà rispondere e raccontare la storia della liberazione, la storia dell'amore di Dio per il suo popolo. Prese posto a tavola e gli apostoli con lui. Il posto principale era non a capo tavola come è per noi, ma in mezzo, al centro di uno dei lati. Ora, tavola probabilmente non era tavola, ma era il tappeto per terra, il posto dove c'erano i vari piatti pronti, preparati con cura. E disse: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione». Ho tanto desiderato. Nel testo greco si ripete la parola, come anche nel latino: desiderio, desideravi. Ho desiderato con grande desiderio. Ho tanto desiderato. Questa parola ci fa venire in mente quello che Gesù aveva detto un giorno: c'è un battesimo con cui devo essere battezzato e come non vedo l'ora che si compia. Presso poco aveva detto così, capitolo 12, al versetto 50. Quindi possiamo vedere questo momento come la meta del suo pellegrinaggio, il momento culminante del suo stare con i discepoli, il momento che compie le molte parabole che Gesù ha raccontato, il momento che dà il significato anche ai miracoli e ai gesti che lui ha compiuto durante tutto il tempo in cui è stato con i suoi discepoli. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Mangiare la Pasqua non è solo mangiare, ma è anche pregare insieme, è anche parlare, spiegare. Quindi è un momento di grande comunione. Ho desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Questo termine, questa precisazione di Gesù prima della mia passione, dà il significato a questa Pasqua stessa, a questo momento e viceversa. Questo momento lascerà vedere, sarà un'introduzione perché i discepoli, gli apostoli possano capire il significato anche della passione di Gesù. È quindi una Pasqua speciale a cui Gesù attribuisce un nuovo significato, ma non tanto nuovo, perché questa Pasqua diventa il compimento di tutte le Pasque. Ho ricordato ieri come alla Pasqua gli ebrei non solo guardavano indietro per celebrare la liberazione dall'Egitto, e ognuno lo celebrava e vedeva quella liberazione come la propria liberazione, tanto che dicevano non solo i nostri padri sono usciti dall'Egitto, ma io sono uscito dall'Egitto. Non era solo un guardare indietro, ma ogni celebrazione pasquale per gli ebrei era anche un guardare avanti, un'attesa della Pasqua definitiva, quella in cui il Messia sarebbe venuto a liberare il popolo definitivamente. Questa Pasqua è quella che tutti gli ebrei hanno atteso, è la Pasqua definitiva, la Pasqua che libera definitivamente il popolo dalla schiavitù, non solo dalla schiavitù dell'Egitto, ma dalla schiavitù. Da dove viene la schiavitù principale degli uomini, quella che fa degli uomini, invece che persone libere, persone sottomesse, è il peccato. È la sottomissione alle tentazioni del maligno, che sta preparando la sua battaglia finale. È entrato in Giuda, che è ancora lì, anche lui, alla cena. È una Pasqua quindi speciale, diversa dalle Pasque normali, perché è proprio l'ultima. È la Pasqua definitiva, la Pasqua nuova, culmine di tutte le attese. È la Pasqua in cui il Messia si manifesta con l'amore più grande, cioè l'amore di chi offre la propria vita. E offre la propria vita per gli uomini peccatori. Ecco quindi che questa specificazione prima della mia passione è importante, perché dà il significato alla Pasqua. E viceversa, questa celebrazione della Pasqua ci farà vedere la passione di Gesù non come un assassinio qualunque o come una condanna a morte qualunque da parte degli uomini, ma come un sacrificio. Colui che muore è uno che offre se stesso. Ho desiderato mangiare questa Pasqua con voi, con voi. Gli apostoli sono importanti per Gesù. E soprattutto in questo momento la loro presenza è una presenza importante. È Gesù la prima comunione la vuole vivere con i suoi apostoli. La prima Pasqua, la Pasqua solenne, l'ultima Pasqua, la celebra con i suoi apostoli. E questo dice quanto sarà importante poi la presenza di un apostolo, la comunione con gli apostoli, fino alla fine dei tempi. Sono essi che hanno vissuto la comunione perfetta con Gesù, che hanno vissuto la Pasqua solenne, definitiva, hanno vissuta con Lui. Poiché io vi dico, anche qui questa espressione io vi dico è un'espressione che dice quanto è importante quello che uscirà dalla bocca di Gesù. È parola di Dio. Non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. Non la mangerò più. È una nuova allusione alla sua morte. È un nuovo annuncio della sua morte. Una morte che introduce nel regno di cui Gesù è il re. Con la sua esaltazione egli compirà la Pasqua che ora stanno mangiando. Non la mangerò più. Vuol dire che ormai il suo passaggio è imminente. Gli apostoli non dovranno più attendere molto per il compimento di questa Pasqua che avverrà al Getsemani e sul Calvario. E preso un calice, rese grazie durante la cena pasquale, erano quattro i calici che venivano presi e passati, presi dal capotavola, dal capofamiglia e passati a tutti. Poi durante la cena c'era anche posto perché ognuno potesse bere anche liberamente, ma questi calici erano significativi in modo particolare per la celebrazione. Rese grazie, cioè lo prendeva in mano e alzando lo sguardo al cielo benediceva Dio ringraziandolo per tutto quello che egli aveva compiuto nella storia dalla creazione in poi e in particolare nella storia del popolo di Israele. Anche Gesù rende grazie a Dio, qui non occorre dirlo, rese grazie, è chiaro che rende grazie al Padre, e disse, prendetelo e fatelo passare tra di voi. Fatelo passare tra di voi. I discepoli e gli apostoli devono essere in comunione anche tra di loro per poter celebrare la Pasqua con Gesù. Questo non è il calice sul quale Gesù pronuncia le parole di consacrazione, diremmo noi. È un calice precedente, prima della cena, all'inizio. Prendetelo e fatelo passare tra di voi. Gesù dà un significato importante anche a questo calice, quasi come dire: diventate coscienti che tra di voi siete fratelli, che siete membri dello stesso popolo, di quel nuovo popolo che adesso sta per iniziare. Poiché io vi dico, ecco una nuova affermazione solenne, una ripetizione di quella già detta: da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio. Prima aveva detto: non la mangerò più la Pasqua, adesso non berrò più del frutto della vite. Vuole che i discepoli si rendano davvero conto che Gesù sta per essere consegnato, sta per offrire la propria vita, stanno per realizzarsi quelle parole, profezie, che lui a più ripreso aveva già fatto ai suoi discepoli durante tutto il pellegrinaggio verso Gerusalemme, da quando era partito dalla Galilea. Almeno 3 o 4 volte aveva profetizzato la propria passione. Adesso ce l'ha proprio presente: non berrò più, non mangerò più, finché non verrà il regno di Dio. Questo finché non verrà il regno di Dio, finché non si compia nel regno di Dio. Probabilmente Gesù vuole farci comprendere che il regno di Dio comincia proprio con la sua proclamazione, con la sua esaltazione a Re. E questa esaltazione al re la comincerà Pilato, i soldati, ma poi la compie il Padre quando lo innalza alla sua destra con l'ascensione. Quindi il regno di Dio che sta per iniziare si compie con gli eventi della passione, risurrezione, ascensione al cielo. Poi, preso un pane, e questo faceva parte del rito della cena pasquale, il capotavola, il capofamiglia, prendeva uno dei pani attimi, lo spezzava e ne dava un pezzo a ciascuno dei presenti. Era l'inizio della cena. Da quel momento nessuno più poteva aggiungersi al gruppo che celebrava la Pasqua. Preso un pane, rese grazie. Rese grazie. Anche questo ringraziamento per il pane, e quindi per quello che quel pane significava, per la libertà del popolo, perché Dio aveva dato la libertà a tutti, ma Gesù aggiunge parole nuove. Quel pane non è più un segno della Pasqua celebrata dagli ebrei fino a questo momento, non è più un segno che ci fa pensare indietro alla uscita dall'Egitto. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo. che è dato per voi. Questo è il mio corpo. È un nuovo annuncio della sua morte. È una parola che è novità all'interno della cena. Questa parola Gesù non la prende dalla tradizione, è una parola nuova, che dà un nuovo significato a quanto sta avvenendo e che preannuncia quello che avverrà il giorno dopo. Questo è il mio corpo che è dato per voi, che è dato. Questo che è dato è anche una parola che allora era compresa chiaramente, una parola che annuncia la morte. È dato per voi. Quel per voi, dà il valore alla morte di Gesù. Questo per voi ci fa andare alle profezie che parlano del servo di Dio, il servo di Yahweh, che viene offerto e che si offre per tutti. In particolare Isaia 53. Leggo solo qualche versetto qua e là. Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. È stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Ecco, tutto questo capitolo ci dà l'idea della morte per, è per noi. E questo per dà il valore anche alla morte di Gesù e anche a quel pane spezzato che i discepoli stanno mangiando. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Davvero questa Pasqua è una Pasqua nuova che non fa più pensare e ricordare il passaggio dalla schiavitù alla libertà del popolo di Israele, ma ci fa pensare al passaggio da questo mondo al Padre, compiuto da Gesù, così come ce lo annuncia San Giovanni, il Vangelo di San Giovanni, il passaggio da questo mondo al Padre anche per noi, il passaggio da questo mondo nel quale siamo peccatori, nel quale siamo appesantiti da tutta la nostra infedeltà, alla gioia dell'amore del Padre. È un passaggio, una Pasqua, quindi, nuova e definitiva. E continua Gesù. Fate questo in memoria di me. Gesù guarda avanti alle prossime celebrazioni della Pasqua. Questa Pasqua va celebrata in memoria di Gesù, del suo passaggio da questo mondo al Padre. in memoria della sua morte offerta per noi, nella quale lui si è offerto per noi, per le nostre iniquità. Quindi, in memoria di me, in memoria di quanto Gesù ha compiuto, del nostro passaggio da questo mondo, dal peccato nel quale siamo immersi in questo mondo, alla libertà, alla gioia, alla beatitudine con il Padre. Fate questo in memoria di me. La vita e la morte di Gesù sono un avvenimento di valore più importante della liberazione dall'Egitto. La liberazione dall'Egitto, la liberazione del popolo, era solo un segno per preparare a questa celebrazione, perché tutti attendessero questa nuova Pasqua. Fate questo. Il fate questo è il comandamento nuovo di Gesù. È il comandamento nuovo. Fate questo. Gesù lo comanda ai suoi apostoli. Comandamento nuovo in San Giovanni è: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Fate questo. In che modo ci amiamo gli uni gli altri come Gesù ci ha amati? Facendo questo, offrendoci con Lui e come Lui. Celebrando anche questo rito della Pasqua, ma come memoriale dell'offerta di Gesù, di questo suo amore per gli uomini, di questo suo amore per i suoi discepoli e i suoi apostoli. Fate questo, questo che è il momento della comunione più profonda, comunione con Gesù e tra di noi. Fate questo. Fate questo. Quindi non occorre più celebrare la memoria, celebrare la Pasqua che ormai è diventata antica, antiquata, superata. Fate questo. È una Pasqua nuova da celebrare. È un nuovo fatto che deve essere portato con noi nei secoli, il fatto della passione di Gesù, della sua morte, della sua risurrezione. È questo fatto che ci salva e che noi portiamo con noi celebrando questa comunione, spezzando il pane, vivendo la memoria, il ricordo, e il ricordo non solo con la mente, ma il ricordo con tutta la vita di quello che Gesù ha vissuto fino al Calvario. Fate questo in memoria di me. E allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo, dopo il pane distribuito, ecco c'è il momento della cena, ci sono anche le preghiere, si pregano, si cantano insieme una parte dei salmi del Hallel, e poi dopo la cena c'è il terzo calice, chiamato calice della benedizione. Dopo aver cenato, prese il calice, dicendo, ed ecco di nuovo anche per il calice, Gesù adopera ancora quella parola per. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Il corpo era dato per voi, il sangue versato per voi. Questo dato e versato è di nuovo un annuncio della morte imminente. Morte che è offerta perché c'è il per voi. Qui è il sangue che viene chiamato nuova alleanza nel mio sangue. Questa parola nuova non è un termine nuovo. La parola nuova Gesù la prende dal profeta Geremia 31:31. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova. Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore, parola del Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, da più piccolo a più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Queste ultime parole ci richiamano ancora quelle del capitolo 53 di Isaia, per le loro iniquità, per loro, versato per voi, la nuova alleanza nel mio sangue, non più sangue di vitelli e di tori, come dice l'autore della lettera agli ebrei, ma col suo proprio sangue è entrato nel santuario. Ecco, queste parole di Gesù sono davvero parole che illuminano e che danno il significato a questa Pasqua e che ci lasciano convinti che questa Pasqua è l'ultima, è la prima, è quella attesa significata da tutte le altre Pasque, è il culmine delle attese. Con questa Pasqua si realizza quello che il popolo ha sempre aspettato, quello che gli uomini si aspettano sempre, la comunione con Dio. Perché Gesù è il figlio di Dio. Ce l'avevo già detto prima, l'avevamo già capito dai giorni precedenti, dalle parole dette fin qui. Gesù è il figlio, in lui è presente la potenza di Dio, la presenza di Dio, quindi mangiando il suo corpo, bevendo dal suo calice il suo sangue, la nostra comunione è comunione con Dio. Realizza così Gesù in questa Pasqua il sogno da una parte di tutti gli ebrei che l'attendevano, ma anche il sogno di tutti gli uomini che non sapevano come attendere, che cosa attendere, ma qui anche i pagani, diciamo, anche chi non è ebreo, qui realizza il sogno di tutta la vita, se lo trova realizzato senza averlo atteso coscientemente. È il culmine, quindi, questo momento, il culmine di quello che è avvenuto finora nella vita di Gesù e anche di quello che avverrà da qui in poi, perché è annunciato qui. E qui noi, con questo gesto che dobbiamo compiere, perché Gesù ce l'ha detto, fate questo in memoria di me, certamente in comunione con gli apostoli, perché essi erano presenti. Quindi qui si compie con questo gesto, che non lo chiamerei rito, perché sarebbe troppo poco. Il rito ci fa pensare a qualcosa, sì, di ripetitivo, ma con questo gesto, che è un qualcosa di vitale per noi, ecco, si compie la vita di Gesù finora e quello che Gesù compirà anche dopo la sua morte, la sua risurrezione, l'ascensione al cielo e anche l'invio dello Spirito Santo. Questo è il culmine della vita di Gesù e quindi anche il culmine della vita dei suoi discepoli, della nostra vita. Non per nulla anche l'ultimo Santo Concilio ha affermato, ha scritto, che la celebrazione eucaristica è il punto d'arrivo, è il culmine ed è il punto di partenza, la fonte di tutta la vita cristiana. La mano di colui che mi tradisce è qui con me. Quello che sta per avvenire non è una sorpresa per Gesù. Egli lo sa e adesso lo dice. Quindi non dice solo che egli morirà, ma anche come. La mano di colui che mi tradisce è qui con me sulla tavola. Come dire, è una delle persone con cui ho la comunione più profonda. È uno dei dodici. Gesù, che ha sempre cercato di sfuggire alla cattura da parte dei nemici, non sfugge alla cattura da parte dell'amico. Perché anche questo è detto nei Salmi. Colui che mangia con me alza contro di me il suo calcagno. Quindi, se c'è nella Scrittura, Gesù la compie e non scappa quindi dall'amico che lo tradisce. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito. La morte per Gesù è stabilita, rientra nel disegno di Dio, quindi egli l'accoglie. L'abbiamo letto nel capitolo 53 di Isaia, come la morte del servo è proprio la morte che salva gli uomini, l'iniquità di noi tutti. Quindi rientra nei disegni di Dio. Ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. L'uomo si è aperto all'obbedienza a Satana. L'uomo ha aperto le porte al nemico di Gesù, guai a quell'uomo, è responsabile. L'uomo che si mette contro Gesù è responsabile di quello che fa. È la morte di Gesù che salva e che è prevista nel disegno di Dio. Ma Dio non ha previsto che l'uomo si faccia alleato del suo nemico. Guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. Forse Gesù con queste parole così forti voleva ancora risvegliare l'amore di Giuda, la coscienza di colui che stendeva la mano sulla tavola per mangiare insieme con Gesù. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di essi avrebbe fatto questo. E gli altri Vangeli si chiedono, sono forse io? Qui San Luca no, ci dice che si domandarono l'un l'altro chi di essi avrebbe fatto questo. Ognuno si sente sicuro e cerca il colpevole, cerca chi condannare. E nacque tra di loro una discussione, chi di essi fosse considerato più grande. Gesù resta davvero completamente solo. Gesù vede e soffre in questo momento non solo per il tradimento di uno, ma perché vede che nessuno dei dodici ha capito qualcosa. Nessuno ha capito che lui si offre e nessuno lo segue in questo offrirsi, nel donarsi. Gesù soffre per Giuda, ma anche per tutti gli altri che non sono pronti a donare la vita, che non sono pronti ad essere gli ultimi, a mettersi a servizio. Cercano chi è il più grande e discutono, probabilmente perché ognuno vuole esserlo. E in questo modo tutti tradiscono tutto l'insegnamento che Gesù ha dato fino ad ora. Gesù davvero si trova solo. Dio Padre può contare solo su di Lui. E anche noi possiamo contare solo su Gesù. Non possiamo contare sugli uomini, nemmeno sui più vicini a Gesù. Dobbiamo contare solo su di Lui, sempre soltanto su Gesù. E con questa parola terminiamo non solo questa lettura, ma anche questo corso di esercizi. Corso, è brutto usare questo termine scolastico. Terminiamo questi alcuni esercizi che abbiamo fatto quest'anno e ci prepariamo con questa frase a continuarli. Perché noi non veniamo trovati tra quelli che discutono su chi è da considerarsi più grande, ma imitiamo Gesù che si è fatto servo di Dio, servo di noi tutti, della nostra salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.